Dal Salmo 104. È Lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Si è sempre ricordato della Sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento ad Isacco.
Il
Il Signore
Signore si
ricorda
ricorda
sempre
sempre
la
la
Sua
sua
parola
parola
santa.
santa.
Fece uscire il suo popolo con argento e oro. Nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono, gioì l'Egitto, che era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte.
Il
Il Signore
Signore
ricorda
ricorda
sempre
sempre
la
la
sua
sua
parola
parola
santa.
santa.
Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come fiumi nel deserto. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo, suo servo.
Il
Il Signore
Signore
ricorda
ricorda sempre
sempre
la
la
sua
sua
parola
parola santa.
santa. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: "Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta." Gesù disse loro: "Voi stessi date loro da mangiare." Ma essi risposero: "Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente." C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: "Fateli sedere a gruppi di 50 circa." Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste.
Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi siamo di fronte ad un miracolo, quello della moltiplicazione dei pani. Il pane è la materia prima che l'uomo utilizza per sfamarsi. Abbiamo visto domenica scorsa il miracolo delle nozze di Cana, Gesù che trasforma l'acqua in vino. Oggi Gesù, da pochi pani e pochi pesci che raccoglie tra i presenti, li moltiplica sfamando circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Il miracolo dell'acqua in vino, il miracolo dei pani, che sono gli elementi fondamentali per celebrare l'Eucaristia. Quindi, seguendo il ritmo, le indicazioni liturgiche, lo schema e il calendario, possiamo collegare questo Vangelo con quello della domenica precedente e interpretare, leggere il Vangelo di oggi in chiave eucaristica. Gesù nell'ultima cena prenderà il pane e lo consacrerà, prenderà il vino e lo consacrerà e diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. Ma rimaniamo al testo in questa terza domenica dopo l'Epifania, nella quale ricordiamo sempre la manifestazione o le manifestazione di Dio, di Gesù, dentro la nostra storia. Il Vangelo di oggi si introduce così. Si ritirò Gesù assieme ai suoi discepoli in disparte verso una città chiamata Betsaida, ma le folle vennero a saperlo e le seguirono. Che cosa fa Gesù? Li accolse e prese a parlare loro del regno di Dio. Cioè, prima di dar da mangiare, Gesù si preoccupa di manifestare la nuova realtà che lui è venuto a inaugurare, un regno di Dio, non un regno di uomini, un qualche cosa di nuovo che ha il sapore della novità. Quindi sfama la loro sete di conoscenza, anche se magari non avvertita completamente. Tutti noi possediamo questa sete di verità, questa sete di pienezza, questo desiderio di sapere, di conoscere, di penetrare il mistero che è la vita. Allora, la prima cosa che Gesù compie, annuncia alle folle il regno di Dio. Il regno di Dio è vicino. Seconda azione, guarì quanti avevano bisogno di cure. Passa dallo spirituale al materiale, si preoccupa dei loro bisogni, delle loro situazioni di fatica, di prova, di dolore. Avevano bisogno di essere guariti. E poi il giorno sta per declinare e qui Gesù compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
L'episodio del Vangelo di oggi è uno dei più famosi del Vangelo, è riportato da tutti gli evangelisti, l'episodio della moltiplicazione dei pani. E come sempre però dobbiamo leggere gli episodi del Vangelo sia come appunto la traccia di eventi reali tramandati da quanti avevano assistito alla predicazione, alle opere di Gesù, ma anche come una interpretazione teologica, per cui l'Evangelista ci vuole dire qualche cosa di chi è quest'uomo e di qual è la sua missione, la sua figura, ricollegandosi sia a quella che era la testimonianza dell'Antico Testamento che veniva compiuta in queste opere, in questi atti, sia alla vita delle prime comunità cristiane che invece queste opere di queste opere facevano memoria e che le riattualizzavano. Ecco quindi che l'episodio della moltiplicazione dei pani riprende episodi dell'Antico Testamento. Ne citiamo almeno due. Il più importante è sicuramente quello della manna nel deserto, che è anche oggetto della prima lettura. Anche qui siamo in un luogo deserto, anche qui abbiamo una folla, il popolo di Israele, che manca di cibo, e anche qui abbiamo l'intervento provvidenziale di Yahweh che si prende cura del suo popolo e gli dà il pane, gli dà il nutrimento, quello che è necessario per la vita. Ecco quindi che Gesù è il nuovo Mosè che sfama il popolo. Un altro episodio dell'Antico Testamento che è abbastanza, in modo abbastanza trasparente, richiamato dalla lettura del Vangelo, è uno dei fioretti di Eliseo, narrato nel Libro dei Re. Sono poche righe, lo leggiamo soltanto per vedere come riecheggi la stessa situazione, le stesse parole. Eliseo tornò a Galgala perché nella regione c'era carestia, e allora venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo tu da mangiare alla gente. Ma suo servo disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? E gli replicò: dallo da mangiare alla gente, perché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare secondo la parola del Signore. Vedete che la situazione anche qui è simile, e quindi Gesù anche qui è colui che compie il ministero degli antichi profeti. Gesù è il profeta atteso come compimento dei tempi messianici. Quindi questo episodio può essere letto in continuità e come compimento dell'Antico Testamento. Ma poi abbiamo detto, bisogna anche leggerlo alla luce dell'esperienza delle comunità cristiane al tempo di Luca. E qui il riferimento è certamente all'Eucaristia. nel contesto vitale di queste prime comunità, in cui già la tradizione appunto della moltiplicazione dei pani era collegata strettamente all'Eucarestia. E infatti, se notiamo le parole citate nel brano di Luca, quali sono? Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li diede ai discepoli. Sono le parole dell'ultima cena, della consacrazione. Sono anche i gesti con cui Gesù si fa riconoscere nell'episodio dei discepoli di Emmaus, fanno chiaramente riferimento al contesto liturgico della celebrazione eucaristica. Quindi vuol dire che questo miracolo di Gesù è anche prefigurazione di un altro grande miracolo, il miracolo con cui Gesù dona se stesso nelle specie del pane e del vino alla sua comunità, alla sua chiesa, fino alla fine dei tempi. E infine, come ultima osservazione, possiamo dire che Luca vuole con questo miracolo farci vedere le modalità con cui Gesù continua ad operare miracoli e prodigi nella sua chiesa. Questa modalità è quella della condivisione. Si dice spesso che Gesù non materializza dal nulla questo pane, ma si appoggia a quel poco che però qualcuno ha offerto gratuitamente. Allora, quando noi riusciamo a mettere il nostro poco, che sembra veramente inutile o comunque ridicolo di fronte alle soverchianti necessità delle situazioni che abbiamo intorno, quando noi riusciamo a mettere il nostro poco nelle mani del Signore, Lui ancora oggi può compiere con quel poco dei miracoli.
Il racconto evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci viene ripetuto più volte nei Vangeli. Viene ripetuto due volte in Matteo, due volte in Marco, una volta in Luca e una volta in Giovanni. Io sono andata a riguardarli e si assomigliano molto, sono molto molto simili, e questo in un qualche modo mi ha anche rincuorato, nel senso che ho detto: guarda, tutti gli evangelisti in fondo hanno raccontato la stessa cosa, che ritenevano sicuramente importante, se tutti l'hanno ripresa, e addirittura due degli evangelisti l'hanno ripresa due volte. Questo lo dico anche a voi, perché appunto mi sembra una cosa bella, una cosa importante. A me quello che ha colpito in questo Vangelo, quello che magari mi dà più senso, è che prima di tutto quello che già ha detto Padre Gianni, che quando la folla segue Gesù, Gesù voleva stare un po' in disparte con i discepoli, no? E invece poi la folla viene a saperlo e lo segue. Lui cosa fa? Non è che la manda via, non è che si disinteressa della folla, ma la accolse, prese a parlare del legno e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Quindi c'è da parte di Gesù questa attenzione, questo amore già prima ancora della moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Questa attenzione verso la folla, questo desiderio di guarirla, di curarla, che è quello che contraddistingue Gesù anche oggi. Anche noi che siamo la folla di oggi dobbiamo credere che veniamo guariti, veniamo curati ogni giorno dal Signore Gesù, che è presente nella nostra vita. Alla fine è l'ora di mangiare, è l'ora di trovare cibo, di trovare alloggio. I discepoli dicono: mandali nei villaggi, mandali da qualche parte, di modo che possano alloggiare e possano trovare cibo, perché qui siamo in una zona deserta. Anche questo mi fa pensare, no? Quante volte noi oggi ci sentiamo in una zona deserta e ci sembra di essere da soli e ci sembra di non avere quello che ci occorre per poter andare avanti il giorno dopo. Invece Gesù si manifesta anche nella zona deserta, si manifesta e ci fa sentire che c'è, che la sua presenza è viva ed efficace. Però si manifesta anche attraverso gli altri, l'ha già accennato un po' Marco quando parlava di condivisione, perché Gesù dice ai discepoli: voi stessi date loro da mangiare. Non dice: adesso ci penso io, faccio io il miracolo e siamo a posto. Voi stessi date loro da mangiare, cioè preoccupatevi voi di questa folla, abbiate voi dei sentimenti di carità, di fraternità nei confronti di questa folla. Ed è quello che chiede anche oggi a ciascun cristiano, no? Date voi stessi loro da mangiare, preoccupatevi voi dei vostri fratelli. Poi i discepoli dicono: abbiamo pochissimo, la folla è tanta, il bisogno è tantissimo, noi abbiamo solo cinque pani e due pesci, che, come dice Marco, qualcuno ha messo fraternamente a disposizione. Con questi 5 panni e 2 pesci risulta impossibile per i discepoli dare loro da mangiare. Quindi chiedono a Gesù come possiamo fare. Quante volte noi, nelle situazioni in cui ci veniamo a trovare nella vita, ci sentiamo in questo modo, ci sentiamo poveri, ci sentiamo incapaci di fare qualsiasi cosa. Quante volte, incapaci di fare qualsiasi cosa, ci affidiamo al Signore, certi che con Lui possiamo fare cose grandi, certi che con Lui i miracoli possono avvenire. E Gesù cosa fa? Quello che già è stato detto, no? Non fa il miracolo da solo, si affida al Padre, come sempre. Gesù davvero condivide in tutti i modi, condivide l'amore, condivide il perdono, condivide l'agire, condivide la parola, condivide tutto con i suoi discepoli e con gli altri e col Padre prima di tutto. Quindi Gesù si mette in comunione col Padre, alza gli occhi al cielo. In alcuni brani di questo fatto, di questo avvenimento, Gesù rende grazie. Qui invece c'è: recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Quindi c'è questo atteggiamento di confidenza, di fiducia, di certezza di Gesù nei confronti del Padre, prima di qualsiasi azione, sempre, o la preghiera, o il rendimento di grazie, o la benedizione, sempre. E cosa succede? Che questi pani, da quei pochi che erano, questi pesci, da quei pochissimi che erano, diventano tantissimi, capaci di sfamare tutti. Ma non è quello che succede ogni giorno nella nostra vita, nella vita di noi cristiani. Quanto siamo capaci noi di portare avanti la nostra vita? Molto relativamente, perché non sappiamo neanche quando saremo chiamati, quando il Signore ci chiamerà. Però con Lui e insieme ai fratelli può avvenire ogni giorno questo miracolo del pane e dei pesci che si moltiplicano e che diventano cibo per tutti. Io penso che sia importante pensare a questo fatto anche inerente alla nostra vita quotidiana. È convinti che questo spezzare il pane con gli altri, questo vivere con gli altri, vivere col Signore e nel Signore, sia un miracolo continuo, può essere un miracolo continuo, appunto, di amore, di condivisione, di accoglienza, di perdono.
Thank you.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa terza domenica dopo l'Epifania. Miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Con questo miracolo Gesù vuole venire incontro al bisogno che la persona ha, ai bisogni, alle fami che una persona, un uomo, una donna si trova di dentro. Dicevamo all'inizio che prima annuncia con la sua parola il regno, poi guarisce le malattie e poi sazia la loro fame corporea. Ecco, allora qui Gesù viene incontro a tutto l'uomo e poi, dando da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, viene incontro a tutti gli uomini. Cioè, il Signore soddisfa nella totalità, nella pienezza, perché furono portati via tanti pezzi avanzati, Gesù viene incontro soddisfando la totalità di ogni singola persona e soddisfando tutte le persone. Cioè, senz'altro è rimasto impressa nella mente, nel cuore di queste 5.000 persone, è rimasto impresso che cosa? L'idea che il poco che possediamo è proprietà di tutti. Il poco che si possiede o il tanto che si possiede non è solo unicamente tuo, ma deve essere proporzionatamente distribuito per venire incontro ai bisogni di tutti. Ecco, questa idea mi sembra che passi, che possa essere colta attraverso la lettura e l'approfondimento del Vangelo odierno. Gesù indistintamente dice agli apostoli: non guardate in faccia nessuno, distribuite quello che avete e i pani e i pesci si moltiplicano. Cioè, quello che Gesù ha è di tutti, il dono che Gesù fa è di tutti. Nella seconda lettura si legge che da ricco che era Cristo si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Cioè, c'è questa spogliazione da parte di Cristo nei confronti dell'umanità, di tutti, questa ricchezza che lui possiede in quanto figlio, in quanto verbo, che viene riversata su tutti, nessuno escluso. E poi gli correvano dietro, qui non si dice, ma nel Vangelo, nella versione del Vangelo di Giovanni, quando il quarto evangelista racconta questo episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si dice che gli corrono dietro perché vogliono farlo re, perché hanno mangiato sazietà, hanno mangiato gratis e allora è conveniente corrergli dietro. Ecco, vediamo proprio attraverso questo brano del Vangelo come Gesù si preoccupa. Troviamo un Gesù che si prende cura della totalità della persona e non esclude nessuno.
Anch'io volevo agganciarmi alla seconda lettura, come ha detto Padre Gianni, seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Qui Paolo sta parlando della colletta che aveva organizzato nelle chiese che lui aveva fondato a favore della comunità di Gerusalemme. Cos'era successo? Che siamo verso il 40-50 d.C., ci sono una serie di carestie nell'impero romano di allora, e anche la Palestina si viene a trovare in condizioni di ristrettezze. E allora Paolo cosa fa? Vuole che questa diventi l'occasione perché si manifesti l'unità tra le chiese, sia quelle, diciamo, create da lui tra i pagani, sia quella a prevalenza di giudei che c'era in Gerusalemme. E questa unità si fondava proprio sulla condivisione, sul fatto che chi in quel momento aveva un po' di più mettesse a disposizione quel poco di chi aveva di meno. E questa lettura, ecco, si collega molto bene sia con l'episodio della manna che si legge nella prima lettura dell'Antico Testamento, sia naturalmente con l'episodio della moltiplicazione dei pani che leggiamo nel Vangelo, che è fondata, abbiamo visto, sulla condivisione. È quello che dicevamo prima, no? Il miracolo si ripete ogni volta che qualcuno è in grado di mettere il poco che ha nelle mani del Signore a disposizione di tutti. San Paolo usa due argomentazioni per convincere, per spronare, in questo caso la chiesa di Corinto, che era in Grecia, a dare un contributo per i poveri di Gerusalemme. Il primo argomento è proprio l'imitazione di Cristo. Come diceva prima Gianni, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Lui che era presso Dio, che era uguale a Dio nella sostanza e nella divinità, non ha disdegnato di dare tutto questo, di condividere tutto questo con la nostra umanità. E poi il secondo argomento invece che pone San Paolo è quello dell'uguaglianza. Dice: non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare altri, cioè non dovete spogliarvi voi del necessario, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia eguaglianza. Ecco, questo tema dell'uguaglianza è un tema molto forte nelle comunità cristiane primitive. E anche in Atti si racconta della Chiesa di Gerusalemme in cui chi aveva campi o altro lo metteva ai piedi dei discepoli e questo veniva ridistribuito a vantaggio di tutti. È un tema affascinante, certamente possibile in contesti ristretti come quello della comunità di Gerusalemme, però il discorso della condivisione, della destinazione universale di tutti i beni a cui dovremmo pensare molto, soprattutto in tempi come questi, che sono segnati forse più che tanti altri da fortissime e a volte scandalose disuguaglianze.
Il Signore ci educa a tutto questo. Se noi andiamo a leggere la prima lettura dal libro dell'Esodo, vediamo questa cura da parte di Dio verso gli israeliti. Abbiamo sentito in queste domeniche quante volte gli israeliti si sono lamentati uscendo dalla terra d'Egitto, quante volte hanno rimpianto la terra d'Egitto, e anche nella lettura di oggi c'è questo rimpianto, c'è questa non fiducia nei confronti di Dio, no? Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne e dissero: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Quante volte sentiamo il popolo che si lamenta, che perde la fiducia, che si sente solo, che si sente bisognoso, e quante volte Dio va loro incontro, anche in questa lettura di oggi. E Dio mette a disposizione la manna e il popolo può mangiarne. Quante volte il Signore veramente ha a cuore il suo popolo, sempre, dall'inizio, dalla creazione, sempre. E viene ripetuto tutto questo anche nel Salmo che abbiamo letto all'inizio. Viene ricordato quello che il Signore ha fatto, si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo, del giuramento a Isacco, di quando ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, da quando disteso una nube per proteggerli, un fuoco per illuminare la notte, le quaglie e il pane dal cielo per sfamarli, le acque per dissetarli. Vediamo proprio questa cura che il Signore ha avuto da sempre per il suo popolo, e vediamo anche l'infedeltà del popolo, non solo l'infedeltà, la non fiducia, la paura di sentirsi soli, di non sentirsi sorretti, la paura di vacillare. E questa cosa è quella che proviamo anche noi oggi, no? Tante volte nel corso della nostra vita. Però se noi andiamo a leggere la parola di Dio, proprio vediamo questa cura del Signore da sempre, cura che poi diventa ancora più visibile, ancora più concreta, ancora più grande con la venuta di Gesù. In questo Vangelo si parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che, come diceva però all'inizio Padre Gianni, è il richiamo a qualcosa di ancora più grande, è il dono di Gesù stesso, del corpo e del sangue di Gesù che viene dato a noi, del corpo e del sangue di Gesù che è stato dato sulla croce, del corpo di Gesù spezzato sulla croce per tutti, per la salvezza di tutti. Quindi abbiamo questa certezza, no? Abbiamo davanti questa certezza, la possiamo vedere, la possiamo leggere nella parola, ma anche vedere in quello che è successo. Da sempre Dio ha amato il suo popolo, da sempre. In Gesù, figlio di Dio, si è fatto carne e sangue per noi, si è dato a noi totalmente, ha fatto questa moltiplicazione. il suo corpo dato in cibo per tutti, il suo sangue sparso per tutti. E quindi c'è questa compagnia grande, che non è solo una compagnia, è proprio un dare la vita, no? E c'è questo richiamo a fare altrettanto. Noi abbiamo ricevuto la vita da Dio, l'abbiamo potuta mantenere grazie alla presenza di suo figlio, l'abbiamo avuta salvata grazie alla presenza di suo figlio, ci è stata promessa una vita eterna, una vita per sempre. E che cosa ci chiede in cambio il Signore? Di avere fiducia in Lui, di credere in Lui, e anche l'altra cosa che dicevano sia Padre Gianni sia Marco, di imparare a donarci agli altri. Anch'io avevo sottolineato la frase che già ha detto Padre Gianni e poi anche Marco: Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Noi possiamo, per mezzo del suo dono, del suo essersi donato interamente a noi, del suo essersi fatto pane, cibo per noi, possiamo diventare ricchezza per gli altri. E abbiamo questo dovere come cristiani, no? Di condividere, di spezzare, di farci a nostra volta pane spezzato per gli altri. È un concetto che non sempre ci torna comodo, però è quello che ha fatto Gesù, è quello che ha fatto Dio con noi da sempre. Condividere la nostra vita, venirci in aiuto, sorreggerci, sostenerci, dirci: guardate che ci sono qui per voi, sono qui per portarvi avanti, sono qui per donarvi la salvezza, sono qui per darvi la felicità. E dobbiamo credere a tutto questo, perché è anche la verità, è la realtà. E a nostra volta, appunto, farla così nostra, questa parola del Signore, questa certezza, da poterla donare ogni volta agli altri, sicuri che non resteremo senza, sicuri che a noi non saremo privati di nulla. Nella prima lettura finisce il racconto così: ne raccolsero chi molto, chi poco, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Quindi la fiducia nel Signore non ci farà mancare niente, anzi renderà possibile la moltiplicazione, come è stato raccontato in questo Vangelo.
Anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te. L'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza.
Il mio cammino,
vieni.
ritorniamo per concludere sul Vangelo di oggi, terza domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Irene citava in chiusura del suo intervento l'ultimo versetto della prima lettura: colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Si tratta dell'episodio della manna nel deserto, di questo miracolo attraverso il quale Yahweh sfama il suo popolo che si trova in una zona solitaria, desertica. Ecco, volevo evidenziare la differenza tra la chiusura della prima lettura di questo miracolo e la chiusura del Vangelo di oggi. Qui si dice che chi aveva preso di più non aveva di troppo, quello che ne aveva preso di meno non ne mancava. E invece la chiusura del Vangelo della moltiplicazione del pane si legge che ne portarono via 12 ceste. La pienezza, la novità del regno di Dio si evidenzia anche attraverso questi particolari. Gesù sazia, non solo sazia, ma sazia al punto tale che se ne avanzano 12 ceste di pane. Invece nell'Antico Testamento niente viene a mancare a questo popolo. Tutti furono saziati per anni vissuti nel deserto, ma non c'è questa sovrabbondanza. Vuol dire che la novità del regno è tale per cui non bisogna più aver paura delle proprie necessità corporee, perché Gesù sfama la nostra mente, il nostro cuore, viene incontro ai nostri desideri, guarisce le nostre malattie, dà il pane materiale, e dà se stesso, che è il pane spirituale, il cibo mangiato il quale non moriremo più, vivremo per sempre, che è l'Eucaristia.
Ma a proposito del tema della condivisione, così per chiudere brevemente, qualche giorno fa ho sentito alla radio una notizia, così di quelle piccoline che passano così a volte in radio, che mi ha colpito. C'era una comunità di quelle che è stata vittima del terremoto in centro Italia che sosteneva un'altra comunità in Africa centrale, una comunità molto povera. E quando c'è stato il terremoto, i missionari laggiù hanno fatto vedere, insomma, in televisione, in fotografia, lo stato appunto di questi paesi. E la popolazione locale ci ha pensato e diceva la notizia che i capi villaggio si sono riuniti, hanno discusso e hanno detto che, insomma, siccome loro erano stati aiutati da questi fratelli italiani, adesso anche loro dovevano fare qualche cosa. E hanno organizzato loro una colletta proprio per tutti i villaggi e hanno raccolto circa 200-250 euro, che per loro è una somma enorme, e l'hanno portati al missionario perché li mandasse in Italia a questa comunità che era nel bisogno per il terremoto. È una notizia piccolina ma bella, insomma, ci dice questo tema della condivisione che germoglia dal cristianesimo, dalla comunità cristiana, è ancora capace di operare questi piccoli miracoli, perché questi sono piccoli miracoli di condivisione della Chiesa.
Io volevo terminare con una piccola preghiera di Carlo Maria Martini, che dice così: fa, o Padre, che la tua Chiesa, raccolta ogni domenica attorno alla mensa eucaristica, offra l'immagine di una famiglia unita nell'amore, aperta a tutti, attenta a chi ha maggiormente bisogno, capace di indicare a ogni uomo la strada che attraverso le vicende di questa vita conduce alla tua casa, dove vivremo per sempre con te nella gloria. Amen.
E con queste parole concludiamo la nostra riflessione sulla liturgia odierna, augurando a tutti voi, amici ascoltatori, una buona domenica, un buon giorno del Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene.